Backstage. Backstage.
Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Backstage qui dagli studi di Radio Fab, sempre con me, Sara e Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Sara.
Ciao Jacopo. Questa sera, se non sbaglio, inizia Sanremo, Jacopo.
Già.
Quindi noi siamo un pre-Sanremo, no? Quando c'è il dopo festival, noi siamo il prima del festival.
Esattamente.
E proprio per...
emozionata, hai scommesso Sara?
No, non ho scommesso e ti dirò, io sono una fanatica di Sanremo, cioè tipo tutte le sere fino all'1:30, finché non finisce io non vado a letto, rimango lì nel divano appiccicata alla TV, ma devo dire che quest'anno sono indecisa se guardarlo oppure no. Non mi ha convinto. Non mi piacciono gli artisti, la maggior parte degli artisti.
Nessuno, forse. Ma proprio nessuno, non ne salvi nessuno.
Vabbè. No, forse Bruno Risas. Bruno Risas, che già ascoltavo prima.
Sono curioso di sapere com'è Giorgia quest'anno.
Che palle, raga, Giorgia, scusate. Cioè,
vabbè,
ma basta, Giorgia.
E come basta? Via.
Ma poi non c'è anche Massimo Ranieri? Un attimo.
Il duetto Giorgia Massimo Ranieri è importante.
Poi, allora, in realtà poi la serata che io preferisco è la serata cover. E solitamente inizio sempre da quella.
Ma comunque la serata cover è una cosa che viene considerata abbastanza recente, però in realtà una cosa che mi ha sorpreso è vedere come in realtà negli anni passati, tipo negli anni 60, si faceva questa roba, lì c'era il budget, era tutto un altro mondo, si faceva questa roba in cui c'erano gli artisti che facevano il loro brano e poi artisti stranieri che coverizzavano il brano.
Bellissimo!
Per esempio, comunque c'è Jimmy Page a Sanremo con gli Yardbirds che coverizza un brano di Dalla, per
capirci. No, veramente, stupendo.
Ray Charles,
okay. Abbiamo trovato l'argomento della prossima settimana. Se me lo dicevi prima, Jacopo, porca miseria. Bene, e visto che siamo in tema Sanremo, proponiamo anche questa sera un artista italiano noto, notissimo.
Che forse a Sanremo non c'è mai stato.
Non lo so, verificheremo strada facendo. Su questa cosa non mi sono concentrata.
Sicuramente penso che non lo abbia mai vinto, a dire la verità.
Ah no, questo no, questo sicuro. Questo sicuramente. Però...
Anzi, uno di quegli artisti che Sanremo, insomma, gli sta un po' stretto, no?
Sì.
Perché alla fine Sanremo è comunque anche un luogo che è diventato il buon costume italiano.
Ma
Il nostro artista in questione è più decore.
Sì, assolutamente. Comunque è fra i cantatori italiani di maggior successo. Pensa, Jacopo, che ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, scrivendo complessivamente più di 500 canzoni. Inoltre è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana ed è l'unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduto in Italia in 6 decenni consecutivi.
Incredibile, tanta roba. Importante, 6 decenni.
6 decenni, con oltre 55 milioni di dischi venduti in Italia, 4 milioni nel resto del mondo. Diciamo uno degli artisti più amati, apprezzati dagli ascoltatori italiani, secondo me.
Da un certo tipo di pubblico di cui parleremo
e a questo punto non diciamo chi è, ma dal primo brano sicuramente lo capiranno tutti. Buon ascolto.
Non è un problema, ti telefonerò.
pretesto, lo sai. Quattro dischi, un po' di whisky, sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione, ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo.
Ed era Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Renato nel nostro, non si poteva non parlare di Renato. Tra l'altro ci siamo documentati in questi momenti del brano per vedere se effettivamente è stato a Sanremo, ed effettivamente c'è stato, infatti mi sembrava strano.
Nel 91.
Però noi non parleremo questa sera del Renato degli anni 90, ma bensì parleremo del Renato degli anni 70, che diciamo è quello che... ci interessa
un po',
sì, che ci piace un po' di più, che sia collega.
Dopo spiegheremo anche perché.
Esatto, magari. Ma possiamo anche spiegarlo subito, che si collega, correggimi se sbaglio, un po' al filone dei truccati, truccatissimi, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, e anche al filone del glam rock.
Certamente.
Allora, possiamo già anticipare un pochetto in Italia che cosa succede per quanto riguarda il contesto musicale negli anni 70?
Gli anni 70 sono una fucina di idee e musica.
Anche in Italia?
Decisamente. Beh, in Italia avevamo una bella scuola. Nasce la scuola del cantautorato. E quindi lì c'è l'esplosione della scuola bolognese, chiaramente quella milanese, Genova continuava a essere, e soprattutto esce fuori la veracità di Roma.
Di Roma, infatti.
Quindi abbiamo Venditti, abbiamo tutti, Rino Gaetano un pelo dopo arriverà, sì. Abbiamo De Gregori,
sì.
E ci abbiamo fra gli altri il nostro Renatone, solo che Renatone non fa proprio parte di una scuola cantautoriale, almeno all'inizio. È un outsider, sì. Sin da subito, diciamo.
Ed è per questo che sta qui in questo programma.
Esattamente. E anche se gli altri erano politicamente schierati, e il nostro Renatone all'inizio è proprio un folletto.
Sì, esatto. Cerca la propria identità.
E anche i riferimenti culturali che vengono utilizzati per le sue canzoni sono diversi.
Sì.
Cioè, pensiamo a De Gregori che parla di cose serie e anche un po' esistenzialiste a tratti.
Sì.
Pensiamo a Venditti che in testa c'ha la grandezza di Roma.
Di Roma, esatto, sì, lo splendore di Roma.
E quindi quel far vivere quel clima lì, ma non solo quello, Venditti è più cose insieme. Poi pensiamo anche a Baglioni.
Sì.
E quindi un altro tipo di cantautorato non impegnato.
Non impegnato, infatti, sì, questo è vero.
Invece il Renato dove sta? Dove lo mettiamo? No, Renato c'ha il suo stile e la sua traccia.
Esatto.
Che poi diventerà unica e inconfondibile non agli esordi. Infatti gli esordi no, saranno un po' così.
Sì.
Non da subito riuscirà.
Non da subito, tocca diversi temi. Non tutte le canzoni sono simili, esatto.
Gli va bene, gli va male e poi a un certo punto ingrana e prende la sua via, che è quella del glam rock.
Sì.
Certo.
Con questi capelli fluenti, proprio... le tutine, bellissimo.
Esattamente, molto stile, molto,
molto stile.
Ma allora forse lo possiamo raccontare dopo gli anni 70.
Va bene.
Vai con la bio.
Parliamo un po' della sua vita. Allora, nasce a Roma appunto nel 1950 dall'unione del poliziotto Domenico Fiacchini e Ada Pica. Trascorre la sua infanzia sempre a Roma in una famiglia tutta al femminile, quindi con la nonna, le tre sorelle, Enza, Fiorella e Maria Pia, perché poi il fratello Giampiero nascerà 10 anni più tardi. E, a 14 anni ottiene il suo primo contratto per 500 lire al giorno al Chuck di Roma. Ma diciamo che l'ingresso ufficiale di Renato nel mondo musicale è del 1967 con un 45 giri prodotto da Gianni Boncompagni. Esatto, anche autore dei testi con musiche di Jimmy Fontana, il mitico Jimmy Fontana.
Il nostro
mitico. con il brano Non basta, sai, che è una marcetta retorica fintamente rivoluzionaria. Qua, quando dicevamo che tocca diversi temi, a volte parla del corpo, del sesso, tocca diverse, una panoramica, diciamo, non è che sono tutti i testi di canzoni d'amore o tutti i testi di canzoni rivoluzionarie, politiche, eccetera, però ci mette diversi argomenti.
Tuttavia il successo è straordinario per questo primo brano, talmente straordinario che ne furono vendute, si dice, non più di 20 copie, diciamo. è vero.
Bellissimo. sai, gli italiani, nato nel 1950, insomma, gli italiani facevano fatica poi, secondo me, ad accettare i cambiamenti. Poi l'Italia degli anni 60-70 è un'Italia dove c'era molta...
c'era la censura per tutto.
Sì, c'era la censura per tutto, ma anche in famiglia erano molto pudici, non si trattavano certi argomenti. Se ci pensi, si inizierà nel 70 a cominciare a parlare di divorzio, di aborto, cioè sono tutte tematiche che poi si affronteranno successivamente. Il corpo non era proprio così,
ma proprio ieri
così liberale,
vedevo,
diciamo.
Su Modugno, vedevo l'uomo in frac di Modugno, che termina tipo... con la frase per un ultimo anelito, una scintilla d'amore, una cosa di questo tipo, e fu censurato addirittura anche l'uomo in frac di Modugno, perché si parlava proprio del fatto che, vabbè, questo uomo si suicidava, no? Per un ultimo anelito d'amor, c'è qualcosa, ora non me lo ricordo proprio nello specifico, e fu censurato perché con questa cosa dell'anelito d'amor,
questo anelito d'amor non si può dire
al contatto fisico.
Porca miseria. Pensa un po', perché in Italia evidentemente si mandavano i segnali di fumo per... esatto. Il Renato Zero degli esordi aveva intuito che per essere effettivamente diverso e innovativo, ma soprattutto durare nel tempo, ed è una cosa che effettivamente riesce a fare, perché noi oggi tocchiamo soltanto qualche anno, ma in realtà continua ancora oggi a produrre.
Decadi, diciamo.
Esatto. Doveva giocare le sue carte su altri piani. Infatti, dal suo singolo d'esordio alla pubblicazione del suo primo album, deciderà di allontanarsi almeno un po', diciamo, dall'ambiente musicale per compiere delle altre esperienze, che però risulteranno fondamentali per il suo bagaglio culturale artistico. Una di queste è frequentare il notissimo locale romano Piper, il Piper Club, dove qui incontra anche Mia Martina e Loredana Bertè e Renzo Arbore, e diciamo che instaura un'amicizia con questi artisti e cominceranno poi a girare insieme e a frequentare tantissimo poi il Piper.
Con Patti Pravo,
esatto,
con, lì c'erano,
esatto,
un po' tutti, no? Caterina Caselli,
esatto,
i Dick Tick e via dicendo.
Poi c'era questo gruppo dei collettoni con Rita Pavone, ballerini, erano un po' tutto, diciamo, non erano solo cantanti, erano proprio persone di spettacolo, diciamo. Dicevi, Jacopo?
È che una cosa interessante del Piper è che era anche un ambiente culturale, cioè sicuramente era un luogo di divertimento, questo
sì,
è chiaro, ma non solo, era proprio un ambiente culturale che potremmo dire liberale, che guardava a cose nuove e diverse, cioè era,
certo,
era anche un antesignano della discoteca, quella come la conosciamo noi, cioè c'era le luci stroboscopiche, per capirci, se uno ci ripensa, questa era tanta roba, no? Era psichedelia pura per l'epoca. Oppure lì venne lanciata, almeno in Italia, la moda della minigonna, si dice, no? Quindi che posto era? Era qualcosa di nuovo per gente grande che poteva cambiare il mondo e fare qualcosa di diverso. In questo senso... era anche esclusivo.
Sì, 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 sì. E, diciamo che dopo una gavetta iniziale è pronto a debuttare con le sue preferenze stilistiche, no? E da qui poi nasce il suo nome d'arte. Nasce da quello che in realtà gli dicevano chi lo denigrava, il pubblico denigrante, tra virgolette, che lo chiamava Zero. Sei uno zero, spesso era una frase che si sentiva dire spesso, e quindi lui decide di sfidare il pubblico dandosi questo nome, Renato Zero, assumendo il nome di Renato Zero.
E per questo, il prossimo brano, direi.
Esatto.
Che in qualche modo sta bene in tema.
Sì, sì, sì,
sì,
assolutamente.
Cioè, lui comunque si è fatto il nome d'arte proprio così per rispondere a una provocazione.
Assolutamente.
E eccone un'altra di provocazione che vi andiamo in brano.
Ascoltiamo Sgualdrina.
Ladies and gentlemen, attenzione, avvertiamo i passeggeri di avere una sgualdrina a bordo. Siete pregati a baciarvi cintura di castità e di non fumarla, grazie.
Sgualdrina, è arrivata la sgualdrina, viene dal cielo la sua meschinità. Sgualdrina, prima dolce poi assassina, la sua tattica e i suoi artigli conosco già. La sgualdrina doveva toccare a me. Come può la sgualdrina assediarmi anche se non vorrò? Chiudo porte e finestre, giuro non le aprirò. Sgualdrina, sarai la mia rovina. Abituarmi a te questo proprio no.
Follia, ma sai che ti grava, sai che sa che si faccia fuori, ma di non lo è la gente.
Brano bellissimo, stupendo. Jacopo, che cosa diciamo adesso?
Che cosa diciamo? Diciamo che sicuramente è un brano che lascia un po', no?
Sì, vero, un po' cioè, disorientati.
Disorientati, anche al giorno d'oggi sì, questo vero. Effetto lo fa, perché per prima cosa non te lo aspetti più da Renato Zero. Mm-hmm. Cioè, ma cosa? Perché è uscita questa cosa qui? Cosa? E in secondo luogo è vero e proprio punk rock.
Mm-hmm, vero.
Cioè, qui non c'è tanta retorica dietro, mi sembra abbastanza chiaro che non ci sia tanta retorica, e è semplicemente una provocazione, provocazione per provocazione. Perché? Perché questa provocazione? Per tutta una serie di motivi di cui poi andremo ad analizzare. Ma da dove viene, da un punto di vista musicale, tutta l'idea di questo nuovo Renato Zero che sarebbe dovuto uscire? Mm-hmm. Essenzialmente da due percorsi. Da una parte abbiamo già citato il glam rock.
Sì.
E quindi dal buon, soprattutto per l'estetica, no? Che lui sì, rappresentava, esatto. Quindi ci riprendiamo dietro David Bowie, sì, esatto. T-Rex e via dicendo, anche Elton John in sì. un certo senso, e quindi quella prendiamo e la mettiamo in cassetto, ne abbiamo già parlato, e dopo l'esperienza comunque italiana ci aveva anche a che fare con il cantautorato che stava nascendo. Mm-hmm. E quindi il nostro Renato era a tratti meno rock,
sì.
A tratti nei suoi dischi c'aveva anche degli influssi proprio cantautoriali,
sì.
Tipo brani come Il Carrozzone, esatto. Per esempio, no? Roba di questo tipo, anche un po' pesante, sì. A tratti.
Sì, quel brano in particolare.
Ma
sì.
Una cosa che mi interessava tenere presente, e perché abbiamo inserito questo brano, è l'influenza forte che c'avevano i Supertramp sul nostro Renatone.
Sì.
Che è un'influenza interessante, perché i Supertramp furono una band gigantesca, importantissima per i dischi prodotti e per la qualità di ciò che pubblicarono, ma che in realtà in Italia ci arrivarono piuttosto tardi,
sì.
Forse addirittura negli anni 80. La cosa interessante è come, in realtà non so se avete capito, il brano che abbiamo appena sentito, Sgualdrina,
sì.
è un brano che è una cover,
è vero.
È una cover di Dreamer, uh-huh. dei Supertramp.
Però tu non hai scelto Dreamer.
Eh?
Non hai scelto Dreamer.
No, perché
nella nostra playlist
c'avevamo la provocazione di Renato, già l'avevamo sentita, era brutto risentirci il doppio brano.
Uh-huh. Allora perché hai scelto questo brano?
Ah sì, andiamo sul brano.
Sì.
Perché è il primo brano dell'album Crime of the Century, mm-hmm. che è un album del 74 che è incredibilmente in anticipo sui tempi.
Sì.
Fu registrato tipo in poche settimane, ma almeno nelle versioni remasterizzate, ma anche in disco in vinile che ho avuto l'opportunità di ascoltarlo, la qualità audio è qualcosa di incredibile. Non è assolutamente un disco registrato nel 74, cioè sono riusciti a fare un piccolo miracolo, e anticipa anche cose che tante volte noi pensiamo, per esempio il buon Freddie Mercury che ha mischiato l'orchestra con quell'immagine, no? con quell'immagine della musica lirica, per esempio,
sì.
Con l'immagine, in realtà i Supertramp già nel 74 ci stavano lavorando, e ci stavano lavorando forte, e quindi erano qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di teatrale, che hanno quindi saputo un po' plasmare l'idea del glam rock dei T-Rex, proprio quella dura e pura,
sì.
Invece in un altro filone, un po' più, teatrale potremmo mm-hmm. dire. Questa è la cosa giusta. Il brano che ho scelto questa sera si chiama School, che è anche il brano iniziale di questo disco. Poi loro in realtà saranno famosi più per altri dischi,
sì.
Che per questo
brano in particolare, ok.
Che il motivo per cui l'ho scelto è perché è freschissimo. è qualcosa che se uno lo sente pensa, qui siamo nell'83-84. Mm-hmm. Invece stavano avanti. tutto qua. Senza troppo andare.
E rispetto a Sgualdrina, le influenze che tu hai percepito di questo gruppo sul brand di Renato, anche a livello musicale, quali sono in particolare? Quali sono
è appunto la teatralità, è proprio quel dramma. Che deve funzionare e deve entrare appieno nella mente musicale, diciamo, cioè, nel senso, sì, è il dramma, è quell'idea lì, è quella teatralità, quel modo di fare che fanno la differenza.
Allora,
Renato Zero che fa? Cioè, in un'epoca in cui la main band erano i Led Zeppelin,
sì.
E quindi c'era tutta un'altra estetica che non era sicuramente quella del dramma,
sì.
Oppure se vogliamo ti andavi a prendere un cantautore come David Bowie, che sì. Però era più un'altra cosa, ascoltare una band inglese di quelle non più famose,
sì.
Era sinonimo proprio di qualità, cioè era sinonimo che tu andavi a capà, per dirla in dialetto brutale, ma era così, anche le piccole cose.
E le facevi tu.
Facevi tu.
Allora a questo punto ascoltiamo questo brano per poi capire insomma di cosa abbiamo parlato fino a questo momento. Supertramp. Sì.
Thank you. coming along.
Adoro Supertramp, fantastici,
mitici, decisamente mitici. Che cosa avevano i Supertramp che il nostro Renato non poteva avere? Una passione anche per il blues,
certo,
e un'influenza prog da band,
chiaro,
che cambiava le cose. Tutte queste cose messe insieme si davano anche un'idea operistica in alcuni brani, mm-hmm. Ma che cosa invece Renato aveva che i Supertramp
non avevano?
Non potevano avere? L'influenza è il cantautorato italiano,
certo.
Quindi un certo tipo di attenzione anche e soprattutto ai testi, mm-hmm. in un certo modo, ma l'influenza del Piper.
Chiaro.
E quindi la prima discoteca.
Chiaro.
Qualcosa che sarebbe diventato qualcosa di completamente diverso. E poi che con la disco music sarebbe diventato altro.
Altri.
E che Renato a quel punto ha preso, ha mischiato,
sì, esatto,
tutto insieme,
esatto,
e l'ha fatto su.
Da questo anche sapore di disco music in alcuni brani, in effetti, con questo, con questa ritmica tipica. E diciamo che Renato negli anni 70 si costruisce il personaggio, un personaggio trasgressivo, provocatorio, che con questi trucchi e costumi che riusciranno però a restituire solo in parte in realtà il personaggio che aveva dentro di sé. E poi in realtà successivamente abbandonerà le paillette eccetera per la mimica e la gestualità che tutti ricordiamo, no? Poi cioè, quando fanno le imitazioni di Renato puntano proprio su questo, su questa gestualità tipica. E nei suoi temi, appunto, nelle sue canzoni racconterà di se stesso come uomo, come artista, affronterà il tema dell'amore e della sessualità in temi come Sgualdrina, probabilmente neanche troppo velatamente, e poi ma anche per esempio l'identità di genere, la droga, l'omosessualità, la spiritualità, insomma diciamo che tocca diversi argomenti, diversi ambiti.
Possiamo anche dire che lui forse per gli italiani fu uno dei primi cantanti, forse il primo, uh-huh. che non si nascondeva,
no.
Cioè che si dichiarava,
sì, apertamente omosessuale,
senza,
certo, esatto, senza, che non era usuale all'epoca,
no, cioè nel senso era una cosa, diciamo, era anche uno stigma sociale che
sì.
uno si portava dietro, ma che se lo portava dietro con orgoglio, cioè se
esatto.
un musicista è proprio zero, no? Era anche l'insulto che gli veniva dato, no?
Esatto.
Talvolta. E che lui se l'è preso come una croce, fra virgolette, e se l'è portato avanti per tutta la sua carriera.
Sì, poi con uno stile fantastico, cioè non è che ha dato mai... è mai stato un problema per lui dichiararsi apertamente, cioè lo vedevi, era così, si travestiva, era omosessuale ed era Renato Zero semplicemente. Pensa che in un'intervista raccontava che lui aveva iniziato appunto, come diciamo prima, a travestirsi prestissimo per non farsi vedere dal padre, che era conosciuto nel condominio giustamente, per poi essendo poliziotto, e usciva vestito diciamo normalmente da casa in modo molto ordinario, si portava dietro una borsa dove poi aveva il boa, tutte queste cose, e si travestiva fuori in ascensore, si cambiavano. A un certo un giorno il padre lo ferma e dice: senti, mi fai vedere cosa c'è in sta borsa che te la porti sempre dietro? E lui la apre e tira fuori, pensava sarebbe stato punito per questo, perché anche per un genitore poliziotto probabilmente poteva essere una vergogna vedere uscire il figlio di casa visto in quel modo. E il padre gli ha detto: tu da ora in poi esci di casa vestito così. È stato L'ho accettato in una maniera più totale e non si è mai vergognato. E tra l'altro ha sempre pagato i biglietti degli spettacoli che andava a vedere di suo figlio. Tant'è che i vicini magari gli chiedevano: senti, mi procuri dei biglietti? E io dico: io pago i biglietti a mio figlio per andare a vedere Ed, è mio figlio, voi pagate il biglietto come tutti gli altri. Ed è stato veramente commovente vedere questa intervista, perché comunque ci vogliono anche le
Dunque,
famiglie
Renato,
che riescono
forse,
a supportarti.
Qui si becca un'accusa di essere stato forse un po' tirchio, perché due biglietti glieli poteva regalare al padre.
No, penso che ci tenesse comunque il padre a...
No, sì, è chiaro che era un'impostazione.
Sì, chiaro. Allora, i fan del cantante sono detti sorcini, definizione che è andata a sostituire l'iniziale zero folli. Il termine nacque a Viareggio nei primi anni Ottanta, quando, osservando i suoi ammiratori che lo attorniavano coi motorini, esclamò: sembrano tanti sorci. Da quel momento, per analogia, è diventato il re dei sorcini. Nell'81 l'artista dedicò ai suoi fan il brano I figli della topa e l'anno successivo organizzò le Sorciadi presso lo stadio Eucalipti di Roma, partecipando di persona alla premiazione ai vincitori. Ritornando agli anni 70, nel 73 esce il suo primo album ufficiale della sua carriera, intitolato No Mamma No, di cui noi abbiamo messo il brano tra poco, insomma, non quello successivo ma quello dopo. Un esordio atipico, perché si trattava di un disco dal vivo. E nonostante i problemi tecnici, una certa anche acerbità interpretativa, il primo lavoro di Zero è tutt'altro che dimenticabile, visto che c'era chiusa tutta la poetica, appunto, dell'artista romano. E poi tra pezzi più significativi, Paleo Barattolo, Sergente No, insomma. Nonostante l'insuccesso commerciale del primo disco, Zero non demorde, nel 74 mette in cantiere Invenzioni. Infatti prima diceva funziona, non funziona, fa successo, non fa successo, è un po' altalenante. Ma poi anche successivamente, in realtà, c'è sempre un ritorno negli anni 90, nel 2000, insomma, il successo va e viene per Renato Zero. E nel 74 mette in cantiere Invenzioni, che sarà un disco decisivo. E in questo album, diciamo, troviamo due capolavori, Qualcuno merenda l'anima, che affronta
Qualcuno mi renda l'anima,
cioè, il tema della pedofilia, sì, di cui dicevamo prima, e poi In 20 canzoni sull'amore universale, quindi tocca dei temi anche importanti, comunque, e che probabilmente in Italia non so chi aveva il coraggio di toccare. Cioè, il tema della pedofilia sicuramente è un tema arduo.
Come abbiamo detto, fino a 15 anni prima Modugno veniva censurato.
Esatto, invece lui
per nulla, e lui dritto.
Dritto. Il 76 è un anno decisivo per Zero, che deve dimostrare la sua maturità di artista e raggiungere finalmente un pubblico più vasto. E prepara quindi un nuovo album e il suo primo tour, legati dallo stesso filone conduttore, quello del trapezio. Allora, prima di continuare con la carriera, io partirei col prossimo brano, un brano molto famoso, che anche qui porta, insomma, la sua connotazione di Zero, sempre legato al corpo, alla sessualità. E quindi
un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi. Il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re,
do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e va, a buon prezzo si fa. Dopo mi vendo, mi vendo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno. Quello che il mondo distratto non ti dà.
L'anno della consacrazione definitiva sarà il 1977, quando Zero pubblica il 45 giri Mi Vendo, con il quale entra in Hit Parade, rimanendoci per 57 settimane. Il successo ottenuto, anche grazie alle radio libere, farà da traino al nuovo disco intitolato Zerofobia, che riuscirà a raggiungere il quinto posto della classifica. Mi piace questa cosa delle radio libere. È una chicca. Le nuove canzoni sono trasversali, ma soprattutto sanno raggiungere il cuore di chi l'ascolta. Poi vengono citate Vivo, Il Cielo, insomma, Manichini, Tragico Samba, eccetera. Raggiunto il successo, Zero decide di svincolarsi dalla sua casa discografica, che fino ad allora non aveva propriamente creduto in lui. Crea dunque l'etichetta indipendente Zerolandia. Anticipato dal 45 giri Triangolo Sesso OS, Zero pubblica nel 78 Zerolandia, appunto. Nel disco, che raggiungerà la terza posizione della classifica, trovano posto altri brani erotici come Amaro, Medley e Sbattiamoci, cioè dei titoli che proprio non sono per niente così, così provocatori, ma soprattutto pezzi divenuti di culto come La Biografia, La Favola Mia, Sogni di Latta, Fermati e Uomo No. Nel 79 pubblica Ero Zero, album che traccia un primo bilancio della sua carriera e chiude un ciclo con l'uscita del film Ciaoni. Per mettere in scena lo spettacolo La Favola di Ero Zero, l'artista decide di affittare dalla famiglia Circense Togni un tendone e chiamarlo Zerolandia. Pubblica il 45 giri Il Carrozzone, di cui abbiamo parlato prima, con tematiche, insomma, una bella canzone, molto profonda. Molto...
Sì, che il Carrozzone, per quanto sia una canzone molto densa, molto... lascia un po' intendere un po' i primi segni di crescita, di maturità di Renato in altri termini, cioè un musicista e artista che inizia anche un po' a essere stanco di essere quasi solo una macchietta e ha bisogno di cambiare, diventare qualcosa di diverso, perché il Carrozzone continua, lui va, esatto. Ma c'è bisogno di qualcosa di diverso, e per questo arriverà anche l'album Tregua dopo poco, sì, se non sbaglio, sì. No? Quindi in cui basta.
Tregua bisogna... degli anni Ottanta.
Abbiamo sbagliato,
esatto.
Un'altra via.
Ero Zero è stato un disco pop complesso e variegato, contaminato da folk e rock, che alterna pezzi poetici e meditativi. E qui finiscono gli anni 70. Dopodiché, come dici tu, si entra con Tregua negli anni 80, ma è già un'altra storia. Allora, io direi di ascoltare il brano che abbiamo scelto, No, Mamma No, e poi chiudere la puntata.
No, mamma, no, non mi puoi deludere, mamma. solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Odio le corsie e le suore pallide, mamma. Cliniche con confort e le mani candide, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma. Mamma.
Come ha dimostrato Musica Leggera, che era una rivista di musica molto famosa, questo disco in realtà è un finto live, il disco dove poi mamma no mamma. E, infatti si tratta di una registrazione fatta nello studio A di Via Tiburtina e nello studio di Sonic di Franco Patrignani. Alle registrazioni poi furono aggiunti dei finti applausi, simulando quindi l'effetto di un live. Fofo Bianchi, che era il tecnico del suono del disco, disse: "No, mamma, no, lo facemmo allo studio A di Via Tiburtina e alla Sonic del povero Patrignani. Mi occupai personalmente dei missaggi, feci un loop di applausi e lo montai per simulare l'effetto live. Registrammo in studio, in parte alla RCA e in parte alla Sonic. C'era l'arrangiatore Albert Verrecchia, Massimo Buzzi alla batteria, Piero Montanari e Mario Scotti al basso. Inoltre, alcune registrazioni senza gli applausi sono state pubblicate dalla RCA italiana nella raccolta di pubblicata nella serie Incontro con Renato Zero."
Questa
cosa è eccezionale, esatto, eccezionale il fatto che sembra un live ma non lo è.
Che in realtà è una pratica che va da almeno dagli anni 50, pensiamo a Cannonball Adderley, Annie's Quintet, cioè il quintetto di Cannonball Adderley degli anni 50, registra Live at the Club, che è un album completamente studio con persone messe a fianco per imitare quest'idea, no? Di hot, di calore, di impulsività, potremmo dire.
Chiaro.
Che giustamente deve essere ripreso anche da un artista così popolare e dinamico quale era Renato Zero di quei
tempi.
Sì,
poi fa parte dello spettacolo. A me è venuto in mente subito
esatto.
Questo.
Quando... C'è bisogno del pubblico.
Esatto,
Sorcini.
Esatto. E diciamo, si concludono qui gli anni 70, poi ci saranno gli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000. Renato Zero si reinventerà sempre, ogni decennio appunto è durato, insomma, per durare sempre.
Mantenendosi profondamente coerente.
Sì, cioè, questo sì.
In quel sempre senso riconoscibile. Non cambierà mai.
No, su questo no.
Semplicemente possiamo dire, forse, sì. Però questo è un parere personale, lui invecchia.
Sì.
Invecchia bene, mantenendo quello che bisogna dire, però chiaramente
in modo diverso, no? Certo, crescendo, evolvendosi. Infatti poi alcuni brani che mi avevi proposto ti dicevo no, questo no, qui già vecchio, un po' Melenso, perché poi invecchiando diventa Melenso.
Eh sì,
si diventa, scherza, però effettivamente
gli riprende tutta quella smania da cantautore proprio di quel cantautore in cui purtroppo sempre per gusto personale i testi sono bellissimi, ma la melodia non gli ci manca proprio quell'intenzione,
sì.
Melodica una certa,
beh,
no?
Certo, sì, dopo diventa, insomma, per il pubblico quello sì, diciamo, ha un certo,
insomma,
target
per
sicuramente
dirlo
Renato.
In una parola, che poi in realtà è un brano molto bello, i migliori anni della nostra vita, no?
Esatto. Però se posso dire, io apprezzo molto gli artisti che nel corso della loro carriera evolvono col passare del tempo. Mi sembra una nota di crescita, piuttosto rispetto a quegli artisti che rimangono.
Un vero artista da una stella che cade al cielo,
esatto.
Da una meteora.
Esatto,
ecco.
Per riprendere.
Sì.
Bene, e la puntata finisce qui, noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre alle 20, dagli studi di Radio Fab, con me e Jacopo. Qui a Backstage. Buonanotte, buona serata a tutti. Ciao!
Matt. no, i capelli nemmeno un po'.